Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Era un lecchino, insomma, non poteva far parte della nostra cerchia. E questo qua si è vendicato nei miei confronti. Probabilmente è stato lui a prendere quelle 1000 lire e nasconderle là.
Mancavano 2 settimane alle vacanze natalizie, ma mi sembrava troppo per rimanere in quel posto. Prese il sopravvento l'idea della fuga. Storie di collegi e di fuggitivi in una puntata che si intitola In fuga.
Mi spieghi che voleva fare.
Come dicevo all'amico, volevo tagliare il reticolato perché me ne voglio andare.
Ho avuto occasione di conoscere diversi ufficiali inglesi nel corso di questa guerra. E tra loro e me c'è sempre stata comprensione. Lei è il primo ufficiale americano che conosco, è Hiltz, vero?
Capitano Hiltz, se permette.
17 tentativi di fuga.
18.
Specialista in scavi, ingegnere.
Pilota.
E se non sbaglio, nell'aviazione americana è considerato un asso. Comunque per sua sfortuna è stato abbattuto. Quindi né lei né io voleremo più per il resto della guerra.
Parli solo per sé, colonnello.
Ha delle speranze?
Non ho ancora visto Berlino né da terra né dal cielo e conto di vederla prima che la guerra sia finita.
Gli ufficiali americani sono tutti così maleducati?
Circa il 90%.
Stando con noi avrà certo la possibilità di imparare le buone maniere. 10 giorni di cella, Hiltz.
Capitano Hiltz.
Questo è un pezzo di quel film meraviglioso che si chiama La Grande Fuga, con uno Steve McQueen che diventerà famoso poi per quella fuga in motocicletta, rubandola a un tedesco, tirando un cavo ad altezza delle ruote. Il tedesco si capota, lui gli prende la moto, insomma, le immagini famosissime di Steve McQueen in motocicletta, che era un vero pilota d'auto, di moto, insomma, era uno cui piaceva moltissimo la velocità. Ma non è di questo che parliamo in questa puntata che si intitola In fuga, perché in questa puntata di Linee d'ombra il confine sottilissimo tra il rimanere e l'andarsene viene di fatto scavalcato in entrambe le storie. La prima storia è quella di un giovane uomo che si trova in collegio. Devo dire, non so se esistono più i collegi, o comunque sia non sono più i luoghi che erano una volta, perché nei ricordi di chi li ha fatti erano veramente a metà strada tra un carcere e una caserma. Insomma, per un piccolo sopruso che lui vive come un sopruso fortissimo, decide di scappare, non taglia la rete, ma praticamente quasi prende e se ne va. La seconda storia invece riguarda una storia molto più recente di una giovane donna che fugge da un luogo in cui di fatto le persone sono ancora rinchiuse, da cui non possono uscire e dove non si sa esattamente che cosa ancora accada. Sto parlando della Corea del Nord. Lei è una giovane donna coreana che è riuscita a scappare, prima lei e poi tutta la famiglia insieme a lei. Benvenuti a Linee d'ombra. Erano gli anni del boom, i mitici anni 60. Avevamo le 500 lire d'argento e la nostra lira veniva premiata dal Financial Times come moneta più stabile. Enrico Mattei, Adriano Olivetti, Enzo Ferrari e altri capitani d'industria erano modelli che rendevano vincitrice nei mercati internazionali un'Italia gagliarda, uscita sconfitta dalla guerra. La disoccupazione andava scomparendo, nascevano nuove imprese. L'anno era il 1961 e famiglie numerose come la mia, che intraprendevano attività commerciali, ritenevano opportuno per il bene dei figli farli studiare in collegio. A me toccò questa esperienza, frutto anche di una bocciatura all'esame d'ammissione alle medie. Mi ritrovai così in compagnia di altrettanti rampolli a intraprendere un percorso scandito da ritmi tra la caserma ed il seminario. Fu lo spirito di solidarietà spontaneo che si instaurò tra compagni di studi e sventura che mi permise di rendere meno oscuro l'orizzonte che mi si offrì appena varcata la porta. È vero, c'erano dei bei campi da gioco, un piccolo boschetto, ma erano i muri, le recinzioni, i lunghi corridoi, i sorveglianti religiosi che rendevano plumbea l'atmosfera. Il Dante Alighieri si caratterizzava perché l'istruzione era offerta anche agli esterni, ragazzi che alla fine delle lezioni tornavano a casa. Noi interni li tenevamo in buona considerazione in quanto erano forieri di quanto accadeva nel mondo di là fuori, e quelli fidati erano i nostri contrabbandieri. Giornalini, foto di attricette di scinte, sigarette, tutto ciò che nello spaccio dell'istituto era impossibile trovare. C'erano i perfetti studenti degli ultimi anni del superiori a sovrintendere le nostre ore di studio e la nostra condotta. In poche parole, erano i confidenti dei religiosi con riguardo al nostro comportamento. La necessità del controllo inevitabilmente crea fratture differenziandoci tra lecchini, spie e ribelli.
A me piaceva molto il disegno, mi piaceva leggere, mi piaceva il latino, la storia e poi mi piaceva molto la geografia. Noi avevamo tutti l'Atlante allora all'epoca e nell'Atlante io immaginavo le mie fughe fantastiche, facevo le rotte verso paesi sconosciuti, l'America Latina, i Caraibi, quelle cose lì.
Fu l'amicizia con un esterno più anziano di me, dal cuore d'oro e provvisto di capacità artistiche, a torto considerato un capo ribelle, che mi ritrovai dalla parte dei sorvegliati speciali. Mi piaceva il soprannome affibbiatomi dai sorveglianti, il biondino. Di fatto mi ritrovai nella setta degli incontri segreti, fumo di innocenti sigarette e disquisizioni sul sesso. Quindi, inizio della mia linea d'ombra. Rientrare tra quelli speciali non voleva dire stare bene. Potevi essere punito più facilmente. Niente cinema domenicale con passeggiata in fila per due per il centro, o peggio, rinvio della visita familiare. Fu un lecchino, fidato bacia banchi da comunione mattutina, che si inventò, per meglio apparire, di averci visto fumare. Riuscì ad indicare e fornire come prova un pacchetto di sigarette alla menta e una busta contenente 1.000 lire. Nascosti nella cavità di un pino maestoso sotto il quale di solito ci riunivamo. Fatalità, la busta con le 1.000 lire era un'offerta rubata all'oratorio. Ignaro della spiata, fui chiamato in direzione dal vicerettore, che mi chiese se durante la ricreazione ero stato nei pressi della cappella. La mia risposta fu: «Padre, non ricordo». Ed era vero. Mostrandomi le sigarette con una sonora sberla, mi disse: «Queste le ricordi? Ladro! Hai rubato le 1.000 lire destinate agli orfani». Con la guancia ancora rossa e dolorante, mi misi a piangere. Non certo per il dolore, ma per l'accusa del furto troppo insopportabile. Volendo dimostrare la mia disponibilità a collaborare, confessai la proprietà delle sigarette, ma esclusi con veemenza il furto. Ricevetti un'altra sberla con il commento: «Bugiardo, ti hanno visto, vai a confessarti subito dal padre spirituale», e per 3 domeniche sospesi cinema e visita parenti. Più tardi telefonerò a tuo padre. Liquidato con questa sentenza, non pesava la pur dura punizione, ma la calunnia e il biasimo. Ero sconvolto, profondamente colpito nell'animo. L'idea di essere additato come ladro era insopportabile, e poi il fatto di non avere creduto al mio «giuro padre, non sono stato io» mi opprimeva. Non andai dal padre spirituale, non avevo niente da confessare. Corsi invece verso la solita finestra per sbirciare la casa di fronte. Ricordo perfettamente, era una delle prime sere di dicembre e quella famiglia stava allestendo l'albero di Natale. In momenti di sconforto, nostalgia, abbattimento, si è preda delle decisioni estreme. Mancavano 2 settimane alle vacanze natalizie, ma mi sembravano troppe per rimanere in quel posto dove ero stato ingiustamente marchiato. Prese il sopravvento l'idea della fuga. Scappare da quel luogo da dove non sarei più stato considerato. Sono attimi quelli che fanno la differenza tra l'impulso e il ragionamento. Sapevo dell'esistenza di un buco nella rete che confinava con la ferrovia. Dovevo sbrigarmi, erano circa le 18, nel giro di mezz'ora sarebbe terminato lo studio e al refettorio si sarebbero immancabilmente accorti della mia assenza. Con veloce circospezione attraversai il cortile, salì il boschetto e tac, fuori, lungo la massicciata dei binari. Da che parte andare? A sinistra qualcuno delle case vicine avrebbe potuto vedermi e avvisare. A destra la galleria. Quel buco dove scompariva il treno era l'ideale per passare nascosto e uscire poi nel borgo di Serravalle. Non avevo la più pallida idea di quanto potesse essere lunga. Non mi faceva paura, anzi, mi attirava.
Quella galleria lì, dove io vedevo passare sempre i treni, mi attirava in una maniera fantastica. Quindi quando sono uscito ho detto scappo attraverso la galleria. E quando ci sono entrato dentro ho capito l'errore che avevo fatto, ma ormai non era intelligente tornare indietro, bisognava andare avanti.
Arrivai vicino ed entrai nonostante l'oscurità totale, deciso a passarla. Incespicando e tenendomi il più vicino al muro del tunnel, proseguii. Dopo pochi lunghissimi minuti, non vedendo ancora l'uscita, subentrarono i primi dubbi. E se in quel momento fosse passato il treno? Quanto avrei dovuto camminare prima di vedere una luce? Tornare indietro? Dandomi coraggio, cercai di ricordare più o meno i passaggi della littorina. A quell'ora non avrebbe dovuto esserci. Sì, ma ogni tanto c'era una piccola locomotiva da manovra che transitava in orari inusuali. Immaginando che non mi avrebbe investito in quanto rasente al muro, pensavo sarei stato in grado di resistere al fumo. Il cuore batteva tanto da sentirlo forte, con l'impressione che potesse scoppiare. La gola era diventata secca, forse a causa dell'odore, un misto di chiuso, fumo e carbone. La tensione era tanto forte che mi aveva paralizzato la lingua, tanto da non sentirla più. Sforzandomi di pensare che forse avevo compiuto metà del percorso, accelerai il passo per essere il più lesto possibile, soprattutto quando vidi che mi veniva incontro l'uscita. Quando fui fuori, mi resi conto del pericolo scampato. Trovai il modo di uscire dalla massicciata e mi ritrovai in una parte del paese che non conoscevo. E adesso? Non avendo programmato la fuga, nata per l'impulso, l'unica opzione che mi si presentava era la speranza che qualcuno venisse a cercarmi. Trovai il modo di saltare sul piccolo colle antistante. Da lì vidi le luci del collegio, l'aria pungente mi riportava al vociare dei ragazzi fuori nel cortile. Era la ricreazione del dopocena e a breve sarebbero entrati nell'oratorio per la funzione serale e poi a dormire. Tutto sembrava normale, come se nessuno si fosse accorto della mia sparizione. Incominciò a farsi strada l'idea che non mi sarebbero mai venuti a cercare. Cosa fare? Erano più o meno le 20:30 della sera quando cominciai a sentire il freddo della notte che arrivava. Scesi in paese, convinto che qualche insegnante o prete mi avrebbe visto girovagare nei pressi. Non so quanto camminai e quante volte ripassai davanti al portone. Niente. Nessuno usciva o entrava. L'orologio della torre vicina batté 10 tocchi. A quest'ora, pensai, dormono tutti. Affamato, infreddolito, lontano da casa, presi la decisione di suonare il campanello. Qualcuno avrebbe di certo aperto. La fuga era finita. Rientrai proprio quando il direttore stava parlando con i miei. Erano tutti allarmati. Forse sarebbero venuti a cercarmi. Fui immediatamente perdonato e accompagnato in camerata. L'indomani, al risveglio, tutti mi chiesero dove fossi stato. Scrollai le spalle e dissi: a fare un giro. Una fuga che non ho mai dimenticato. Essenziale, però, al momento di prendere decisioni importanti, ricordare: mai decidere all'imbrunire, quando si delineano le ombre della notte, sempre solo al mattino, alla luce del sole. When the night has come and the land is dark and the moon
is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Si intitola In Fuga la puntata che vi stiamo raccontando quest'oggi. Avrete capito anche il motivo per cui l'abbiamo chiamata così, perché la storia di Flavio racconta proprio di quello, racconta di un tentativo di fuga andato a buon fine e poi abortito praticamente sul più bello. Pronto, ciao Flavio, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Una bellissima giornata di sole e siamo in giallo.
ricordami dove vivi, di dove sei.
Allora, io vivo nei Colli Euganei, vicino ad Abano Terme. Sono di Abano Terme, ma mi sono trasferito un po' nei Colli qui a Teolo.
Ok, quindi si sta magnificamente.
Sì, 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 da Dio.
Senti, ma tu a un certo punto dici questa frase nella tua storia: mai decidere, però la metti tra virgolette, mai decidere all'imbrunire quando si delineano le ombre della notte, sempre solo al mattino alla luce del sole. È una citazione o è tua?
No, è mia, proprio l'ho imparata, l'ho fatta mia, perché quando mi si sono poi presentate nella vita tante occasioni di dover fare delle scelte o questo o l'altro, mi sono sempre detto no, aspettiamo domani dopo un buon sonno di stolatore e la luce del sole.
E ha sempre funzionato alla fine, Flavio.
Sì, sì, sì. Direi che un consiglio che do a tutti è proprio questo, cioè se devono prendere una decisione importante, aspettare
la luce del sole.
Perché
effettivamente la notte, no, porta con sé degli spettri strani che lavorano dentro di noi. e chissà cosa tirano fuori. Senti, un'altra definizione meravigliosa che mi sono segnata alla tua storia è: un lecchino fidato bacia banchi da comunione mattutina. me lo traduci?
Allora, è molto chiara, insomma, no, la cosa. Sono quelle persone che allora eravamo bambini, eravamo 13 anni, cioè sono quelle persone che si attaccano fortemente all'autorità e vanno al di là di quello che dovrebbe essere il comportamento, cioè sono non direi proprio neanche sullo secchioso, proprio
certo, proprio dei lecchini, ecco. Fidati baciabanchi da comunione mattutina, io questa me la segno, guarda, e me la porto con me per il resto dei miei giorni. Senti, ma tu in generale che ricordo hai del collegio? Te lo chiedo perché mio papà ha fatto, diciamo, l'ultima parte del superiore in collegio e chiese lui di andarci perché voleva chiudere la scuola e sapeva che da solo non ce l'avrebbe fatta, e quando ne parla ha sempre comunque un buon ricordo.
Allora, è un rapporto di amore e odio. Cioè, l'amore, perché le amicizie che fai lì, quelle vere, sono grandi amicizie, no? Perché le fai in un momento che ti trovi in difficoltà, e quindi quello vicino a te, quello che sta con te, è un compagno importante, è un pezzo di famiglia che non hai.
Ma al punto che, scusami, oggi a distanza di 60 anni ancora hai contatti con qualcuno?
Con un uno in particolare che vive a Jesolo, che sono sempre andato a trovare perché aveva l'albergo, e i suoi avevano un albergo, e quindi mi capitava di andare a fare le vacanze e quindi lo andavo a trovare.
Okay.
Altri li perdi nel cammino, perché chi è diventato un politico, chi è diventato un signor imprenditore, si perdono.
Sì, sì, poi la vita, insomma, al sopravvento. Tu cosa hai fatto poi nel resto della tua vita, Flavio?
Allora, quando è stato il momento di andare a fare militare, mi sono arruolato volontario nei paracadutisti.
Una scelta facile, dal collegio ai parà.
Sì, ma per me, poi quando è stato il momento di fare militare, era facile perché ero abituato a una disciplina. Ma soprattutto alla sera almeno potevo uscire. Quindi c'era una libertà.
Però poi non hai fatto la vita militare dopo, quando sei uscito, hai fatto altro.
No. Dopo ho seguito la mia vena artistica e ho fatto l'insegnante, perché sono fatto anche l'insegnante, e avevo e gestivo uno studio di pubblicità, di grafica pubblicitaria. Allora la pubblicità era prevalentemente sulla grafica, fotografie su riviste, certo, cose di questo tipo, insomma, no? Certo. E ho avuto anche un po' di successo, ho avuto anche dei lavori interessanti. Poi mi sono occupato di politica, ho fatto l'assessore provinciale, il presidente dell'azienda turismo, ho fatto un po' di attività.
Sei divertito, Flavio? Adesso sei in pensione, spero.
Beh, sì, ma mi muovo ancora, seguo le fiere delle auto d'epoca, faccio
sei il mio idolo
sulla storia delle mille miglia, insomma.
Ma hai qualche auto d'epoca anche? Ne possiedi qualcuna tu?
Ne avevo una, e poi nel tempo.
Che macchina avevi? Dai, poi ti saluto, che a me piacciono tantissimo.
Un Porsche
356, no?
Bravissimo.
Che meraviglia, va bene. Flavio, ti ringrazio molto per la chiacchierata e anche un po' per la panoramica sulla tua vita, che ha delineato una, diciamo, un'identità piuttosto, piuttosto interessante. Grazie davvero, Flavio, in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
A presto.
Ciao.
Stretto e impacciato, imprigionato, cinghie e catene circondato, fiato tenuto e mai rilasciato. Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento, si agitano alle mie spalle il mare ed il vento. Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento. Fatemi uscire, non vi so dire quanto desidero scappare col bimotore, con l'astronave. Dammi la chiave d'oro ed ottone, basta inserirla e poi girare. Dammi la chiave, non esitare. Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento, si agitano alle mie spalle il mare ed il vento. Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento. Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento, si agitano alle mie spalle il mare ed il vento. Nelle gambe il movimento, sulla testa il firmamento. Sorriso in faccia, languide braccia, stringono e fanno rimandare, prendersi tempo, caro frattempo.
La puntata di oggi si intitola In fuga, vi consiglio però di non scappare, di rimanere qui, perché tra pochissimo, dopo le borse in diretta, torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana e poi alla domenica. Alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Linee d'ombra.
Da bambina, cresciuta in Corea del Nord, Yen Seo Lee pensava che il suo paese fosse il migliore al mondo, almeno fino alla carestia degli anni 90, quando iniziò a farsi domande. Scappò dal suo paese a 14 anni, per iniziare una vita a nascondersi come rifugiata in Cina. In questa puntata che si intitola In fuga, la prossima storia è la sua. State con noi. Quando ero piccola, pensavo che il mio paese fosse il migliore al mondo. E sono cresciuta cantando una canzone intitolata Niente da invidiare. Ero molto fiera. A scuola trascorrevamo molto tempo a studiare la storia di Kim Il-sung, ma non abbiamo mai imparato granché sul mondo esterno, salvo che l'America, la Corea del Sud, il Giappone erano dei nemici. Nonostante fantasticassi spesso sul mondo esterno, pensavo che avrei speso tutta la mia vita in Corea del Nord, fino a quando all'improvviso tutto cambiò. Quando avevo 7 anni vidi la mia prima esecuzione pubblica. Ma pensavo che la mia vita in Corea del Nord fosse normale. La mia famiglia non era povera e io non avevo mai provato la fame. Ma un giorno, nel 95, mia madre portò a casa una lettera da parte di un collega di mia sorella. Diceva: «Quando leggerai questa, tutti e 5 i membri della mia famiglia non saranno più al mondo, perché non abbiamo mangiato per le ultime 2 settimane». Siamo stesi sul pavimento insieme e i nostri corpi sono così deboli da essere pronti a morire. Ero così scioccata. Era la prima volta che sentivo che persone del mio paese stavano soffrendo. Poco tempo dopo, mentre passavo dalla stazione dei treni, vidi qualcosa di terribile che non posso cancellare dalla memoria.
A lifeless woman was lying on the ground, while an emaciated child in her arms just stared helplessly at his mother's face.
Una donna senza vita giaceva a terra mentre un bambino esile tra le sue braccia fissava inerme il viso della madre. Ma nessuno li aiutò perché erano troppo concentrati su loro stessi e sulle loro famiglie. Un'enorme carestia colpì la Corea del Nord nella metà degli anni 90. Alla fine, più di 1 milione di nordcoreani morirono durante la carestia e molti sopravvissero mangiando solo erba, insetti e corteccia d'albero. I blackout divennero sempre più frequenti. Così ogni cosa intorno a me era del tutto buia di notte, ad eccezione del mare di luci in Cina che si trovava proprio dall'altro lato del fiume rispetto a casa mia. Mi sono sempre domandata perché loro avessero le luci e noi no. Il fiume Amrok, che fa da confine tra la Corea del Nord e la Cina, può essere davvero stretto in certi punti, permettendo ai nordcoreani di attraversare in segreto, ma molti muoiono. A volte ho visto dei cadaveri galleggiare giù per il fiume. Non posso rivelare i dettagli su come ho lasciato la Corea del Nord, ma posso solo dire che durante gli orribili anni della carestia sono stata mandata in Cina a vivere con dei parenti lontani. Pensavo che sarei stata separata dalla mia famiglia solo per un breve periodo. Non avrei mai potuto immaginare che ci sarebbero voluti 14 anni per tornare a vivere insieme. In Cina era difficile vivere da ragazza giovane senza la mia famiglia. Non avevo idea di come sarebbe stata la vita da rifugiata nordcoreana, ma ho imparato presto che non solo è estremamente difficile, ma anche molto pericoloso, dato che i rifugiati nordcoreani in Cina sono considerati degli immigrati illegali. Perciò vivevo con la paura costante che la mia identità potesse essere scoperta e che sarei stata rimpatriata verso un destino orribile in Corea del Nord. Un giorno il mio incubo peggiore si avverò quando sono stata catturata dalla polizia cinese e portata alla stazione di polizia per un interrogatorio. Qualcuno mi aveva accusato di essere nordcoreana, perciò testarono la mia conoscenza della lingua cinese e mi fecero un mucchio di domande. Ero così spaventata, pensavo che il mio cuore sarebbe esploso. Se qualcosa fosse sembrato poco naturale, sarei stata messa in prigione e rimpatriata. Pensavo che la mia vita era finita, ma sono riuscita a controllare tutte le emozioni dentro di me e a rispondere alle domande. Finito di interrogarmi, un ufficiale disse a un altro: «È stata una falsa segnalazione, lei non è nordcoreana». Mi lasciarono andare. Fu un miracolo. Nonostante io sia stata molto fortunata ad andare via, molti altri nordcoreani non lo sono stati. È tragico che i nordcoreani debbano nascondere le loro identità e lottare così duramente per sopravvivere. Anche dopo aver imparato una lingua nuova e aver trovato un lavoro, il loro mondo può essere messo sotto sopra in un solo istante. Ecco perché dopo 10 anni passati a nascondere la mia identità, ho deciso di rischiare andando in Corea del Sud e di iniziare una nuova vita ancora una volta. Sistemarsi in Corea del Sud è stato molto più arduo di quanto immaginassi. L'inglese era così importante in Corea del Sud da dover iniziare ad imparare la mia terza lingua. In più ho capito che c'era una grande differenza tra il nord e il sud. Siamo tutti coreani, ma dentro siamo diventati molto diversi a causa di 67 anni di divisione. Ho anche vissuto una crisi di identità. Sono sudcoreana o nordcoreana? Da dove vengo? Chi sono? All'improvviso non c'era nessun paese che potessi dire orgogliosamente essere il mio. Anche se adattarsi alla vita in Corea del Sud non è stato facile, ho ideato un piano. Ho iniziato a studiare per l'esame di ammissione all'università. Proprio quando stavo per abituarmi alla mia nuova vita, ho ricevuto una scioccante telefonata. Le autorità nordcoreane hanno intercettato dei soldi che ho inviato alla mia famiglia e per punizione la mia famiglia sarebbe stata espulsa con la forza e spedita in una desolata località di campagna. Dovevano scappare in fretta, così ho iniziato a pianificare come aiutarli a fuggire.
North Koreans have to travel incredible distances on the path to freedom.
I nordcoreani devono percorrere distanze incredibili verso la strada per la libertà. È quasi impossibile attraversare il confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, perciò, ironia della sorte, ho preso un volo per la Cina e mi sono diretta verso il confine nordcoreano.
Since my family couldn't speak Chinese, I had to guide them.
Poiché la mia famiglia non riusciva a parlare cinese, ho dovuto guidarli in qualche modo attraverso più di 2000 miglia in Cina e poi nel sud-est asiatico. Il viaggio in autobus è durato una settimana e siamo stati sul punto di essere catturati molte volte. Una volta il nostro autobus è stato fermato e un poliziotto cinese è salito a bordo. Ha preso le carte d'identità di ognuno di noi e ha iniziato a fare delle domande. Dato che la mia famiglia non capiva il cinese, ho pensato che sarebbe stata arrestata. Non appena il poliziotto si è avvicinato a loro, mi sono alzato in piedi d'impulso, gli ho detto che erano persone sordomute, le stavo accompagnando. Mi ha guardato con sospetto, ma fortunatamente mi ha creduta. Siamo arrivati al confine con Laos, ma ho dovuto spendere quasi tutti i miei soldi per corrompere i poliziotti di frontiera. Ma anche dopo aver superato il confine, la mia famiglia è stata arrestata e messa in galera per attraversamento illegale. Dopo aver pagato una multa e una bustarella, è stata rilasciata dopo un mese, ma poco dopo è stata di nuovo arrestata nella capitale, proprio in Laos. È stato uno dei peggiori periodi della mia vita. Avevo fatto di tutto per liberare la mia famiglia ed eravamo così vicini. Ma è stata gettata in una cella a poca distanza dall'ambasciata sudcoreana. Ho fatto avanti e indietro dall'ufficio immigrazione e la stazione di polizia, cercando disperatamente di far uscire la mia famiglia, ma non avevo abbastanza soldi per pagare altre bustarelle o multe. Ho perso tutte le speranze. In quel momento ho sentito la voce di un uomo che mi diceva: «Cosa c'è che non va?» Io ero così sorpresa che a un perfetto estraneo importasse qualcosa tanto da chiederlo. Con il mio inglese maccheronico e con un dizionario ho spiegato la situazione e senza esitare l'uomo è andato ad un bancomat e ha pagato il resto dei soldi affinché la mia famiglia e altri due nordcoreani uscissero di galera. L'ho ringraziato con tutto il mio cuore e gli ho chiesto: «Perché mi stai aiutando?» «Non sto aiutando te», ha risposto. «Sto aiutando i nordcoreani». Ho capito che quello era un momento significativo nella mia vita. Quello straniero gentile rappresentava una nuova speranza per me e per i nordcoreani nel momento in cui ne avevamo più bisogno e mi ha dimostrato che la gentilezza degli estranei e il supporto della comunità internazionale sono i barlumi di speranza di cui noi nordcoreani abbiamo realmente bisogno. Alla fine, dopo il nostro lungo viaggio, io e la mia famiglia eravamo riuniti in Corea del Sud. Sono stata così fortunata. Ho ricevuto così tanto aiuto e ispirazione nella mia vita da voler aiutare i nordcoreani che lo desiderano ad avere un'occasione per prosperare con gli aiuti internazionali. Sono sicura che vedrete sempre più nordcoreani avere successo in tutto il mondo.
Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on Peck and Rye. Ashamed of being locked into bed. Can't feel her legs and feeling like a liar at best. You're not alone like you think you are. You're not alone like you think you are. We all have scars. I know it's hard. You're not.
You're not alone.
Questa storia arriva da una TED Talk, da una TED Conference tenuta negli Stati Uniti dalla protagonista di questa storia, che si chiama Han Seo Lee. Si intitola My Escape from North Korea, cioè la mia fuga dalla Corea del Nord. Se avete voglia di sapere qualcosa di più, trovate tutto online. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Dub Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Dub Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio.
Linee d'ombra.
E devo dire che Pasquale si trova nella condizione in cui, secondo me, in questo episodio, in cui secondo me si sono trovati il 90% dei ragazzi, cioè degli esseri umani maschi nella loro storia, nella loro vita e nella storia dell'umanità. Cioè, sei in un posto bello, frequentato da tantissima gente, trovi una ragazza che ti fa impazzire e la cerchi, la ritrovi, la rivedi tutte le sere perché c'è un'abitudine ad andare in quel posto, che sia un bar, una discoteca, in questo caso è una spiaggia col tramonto, la musica classica, cioè la Grecia, insomma una cornice meravigliosa, e tu cosa fai? Te ne stai lì in disparte e sostanzialmente alla fine quello che accade è che tu rifletti su di te, perché non ci provi, non ti avvicini, non rivolgi la parola, non cerchi in qualche modo di avvicinarla tramite amici, semplicemente la guardi e pensi a quanto sia inutile la tua vita rispetto all'eccelsa bellezza di quella donna che lì di fronte. Se non l'avete mai vissuto, ecco, tenetevi pronti perché sta per risuccedere. I miei amici, vedendomi perdere la testa per quella ragazza sconosciuta e bellissima, avevano cominciato a prendermi in giro e non solo.
Ci sono tanti retroscena dietro a questo mio vedere questa ragazza così bella. A quei tempi mia madre affittava delle stanze a delle studentesse che venivano a Firenze per studiare arte. C'erano un paio di scuole d'arte.
Io spesso e volentieri da adolescente mi innamoravo di queste ragazze che mi trovavo in casa, ma puntualmente, dopo una settimana o poco di più, mi rompevo le scatole di avere una storiella. Semplicemente mi rompevo le scatole. I miei amici erano sicuri che fosse soltanto la naturale eccitazione di un adolescente quella che mi spingeva verso di loro. Invece io ero sicuro che fosse qualcosa di diverso. Non mi avvicinavo loro per avere delle esperienze, ne ero realmente innamorato.
Proprio mi innamoravo, cioè, mi piacevano, mi innamoravo, però dopo un po' mi annoiavo. Io quindi andavo da loro con molta sincerità, dicevo scusate, ma io mi sono rotto, dicevano veramente in modo carino, ma così è la vita, uno si innamora e poi uno non è più innamorato, cioè non ci può fare niente.
Spesso capitava che queste ragazze ci rimanessero malissimo. Anche loro erano poco più che adolescenti e in casa spesso c'erano dei drammi.
I miei amici, questi quattro miei amici, mi davano addosso perché mi dicevano non solo che io le sfruttavo, ero uno stronzo perché non ci si doveva comportare così, poveracce, vedi quella lì che piange. E io dicevo lo so, lo capisco, ma come faccio? Non posso, cioè, non. Quindi quando io ho visto la Crista e subito è partita questo innamoramento platonico, perché poi lei non mi guarda manco, cioè io per lei non esistevo nemmeno. Loro hanno detto ecco Aridaglia, ecco un'altra, capito? Cioè era così. Io ero visto un po' così, non proprio lo stronzo, perché non era così, però ero visto come quello che spezzava i cuori delle, non so, qualcosa del genere.
Il quinto giorno fu la replica dei giorni precedenti. L'ascolto del brano di musica classica, il tramonto e poi fino a tarda notte a ballare sulla musica dei Police, Lou Reed, Genesis, Led Zeppelin. Ed io, come il classico coglione innamorato senza speranza, me ne stavo lì a guardarla di nascosto e mi sembrava che meglio di così non potesse andare. Quella sera però successe una cosa imprevista.
Thank you.
Grazie ancora Mauro che raccoglie questa storia, grazie a Pasquale che ce la condivide quotidianamente. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile il programma, che sono Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e di nuovo Mauro Pescio. Grazie a voi che ci mandate le vostre storie. Ascoltateci, riascoltateci, scriveteci lineedombra@radio24.it. Ora la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!